Megnetti, la puntata della scorsa settimana sulla riforma degli istituti tecnici sì. È circolata molto, abbiamo ricevuto tantissime mail da genitori ma anche da insegnanti.
Eh sì, esatto, ci hanno scritto famiglie stupite perché pensavano che l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico fosse di un certo tipo, invece a quanto pare sarà di un altro, e poi ci hanno scritto anche diversi insegnanti per chiarire alcuni aspetti e magari integrare le cose che avevamo detto che non potevano starci tutte nella puntata. È un discorso bello sentito e ovviamente se ci saranno sviluppi saremo qui a raccontarveli, però intanto grazie a tutti quelli e a quelle che ci hanno scritto.
E a proposito di studenti, Megnetti, ci sono delle novità.
Eh sì, ci sono delle novità che riguardano gli studenti universitari perché d'ora in poi hanno la possibilità di abbonarsi al POST con un abbonamento particolare, in pratica che costa la metà rispetto al classico abbonamento annuale.
È una di quelle cose che ci avete chiesto in tantissimi perché il POST ha un certo seguito anche tra le persone giovani, proprio tra le persone che studiano all'università e che si sa hanno delle risorse economiche limitate.
Tanto che ci siamo, ricordiamo anche che ci sono nuove formule di abbonamento al POST, per esempio c'è una formula famiglia che può essere utilizzata se si vogliono avere più account e magari risparmiare qualcosa sull'abbonamento. Vi lasciamo nella descrizione della puntata un link con tutte le spiegazioni, anche perché ci sono delle novità sui costi dell'abbonamento. Comunque trovate tutto bello lì spiegato ed è grazie alle persone abbonate che il POST può esistere ed esiste anche Ci vuole una scienza.
Però Megnetti, adesso ci occupiamo della puntata oggi, dove parliamo di 20 anni di un vaccino contro il cancro, di un divulgatore secolare e di consigli spaziali. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del POST si chiama Ci vuole una scienza. Oggi iniziamo con un dato che arriva dall'Australia, dove stanno per fare una cosa che non era mai riuscita a nessuno prima, e cioè eliminare un tumore dal proprio territorio grazie a un vaccino. Infatti, secondo i dati più recenti, che sono riferiti al 2021, in Australia non è stato registrato nessun nuovo caso di tumore alla cervice uterina fra le giovani al di sotto dei 25 anni.
Oh, per una volta diamo una bella notizia, eh?
Sì, dai, diciamo che in realtà le diamo spesso, poi ovvio cerchiamo anche di ridimensionare quelle troppo belle per essere vere, però proprio per questo quando diamo quelle belle significa che sono belle davvero e vi potete fidare, diciamo così.
Ecco, allora raccontiamola per bene, partendo proprio dal responsabile, il nostro nemico, il papillomavirus umano o HPV.
Che poi non è nemmeno uno solo, no?
Eh sì, giusto, è una famiglia enorme, parliamo di oltre 200 tipi diversi di virus, la maggior parte sono innocui, passano, vanno, senza che neanche ce ne accorgiamo, forse anche meno male che non ci accorgiamo di tutti questi virus che passano e vanno. Il problema invece nasce con una quarantina di questi che hanno un debole per le mucose e qui le cose si complicano.
Eh sì, in alcuni casi quando l'infezione arriva da una variante che è classificata come ad alto rischio e il sistema immunitario non riesce a eliminarla, e lì succede il pasticcio. Il DNA del virus si integra con quello dell'ospite umano, lo hackera, spegne dei geni che hanno il compito di tenere a bada la proliferazione cellulare e le cellule quindi a questo punto iniziano a riprodursi in maniera incontrollata.
L'infezione da HPV è considerata la più diffusa tra le malattie a trasmissione sessuale a livello globale. Si stima che tra il 50% e l'80% delle persone sessualmente attive si infetti con almeno un tipo di HPV nel corso della sua vita. La trasmissione avviene per contatto diretto cutaneo oppure delle mucose, spesso durante i rapporti sessuali, però appunto è sufficiente il contatto, quindi in pratica possiamo dire che è quasi più probabile incontrarlo che non incontrarlo. C'è però una buona notizia, perché quello che porta alla formazione del tumore è un processo lentissimo. Possono passare dai 10 ai 20 anni. In questo lasso di tempo si formano delle lesioni che i medici chiamano CIN, un acronimo che sta per neoplasia intraepiteliale cervicale di tipo 1, 2 o 3 a gravità crescente, che di fatto possono essere identificate e rimosse prima che diventino un problema serio.
E i ceppi 16 e 18 di questo virus sono i peggiori, sono responsabili del 70% circa dei casi di cancro della cervice uterina e poi di un'ampia porzione di altri tumori anogenitali e orofaringei. Oltre a loro c'è una squadra di altri 5-6 ceppi che si spartisce poi un altro 20% dei tumori maligni. Ci sono poi delle varianti a medio rischio e delle varianti a basso rischio che invece provocano verruche, condilomi e altre condizioni che magari sono fastidiose, ma perlomeno non sono cancerose. Però come siamo arrivati poi a capire tutto questo, a inquadrare così bene il fenomeno? Fino a qualche decennio fa la comunità scientifica in realtà cercava il colpevole di questo tumore alla cervice altrove e in particolare in un altro virus, cioè quello dell'herpes simplex.
La svolta arriva negli anni 70 grazie a un virologo tedesco, Harald Zurhausen. Sospettava proprio dei papillomavirus, quelli che all'epoca erano noti solo per causare le verruche. Per anni Hausen fu guardato con scetticismo dai colleghi, però lui in qualche modo andava dritto per la sua strada. Nel 1983 il suo team riuscì a isolare il DNA proprio del ceppo 16 da campioni prelevati da pazienti che avevano un tumore alla cervice, e l'anno dopo isolarono anche il tipo 18. Fu un po' la prova regina che aprì anche la possibilità di prevenirlo, perché se un tumore è causato da un virus, allora significa che possiamo combatterlo con un vaccino. Una scoperta che è valsa ad Hausen il premio Nobel per la medicina nel 2008.
E tra l'altro in questa scoperta c'è un elemento fondamentale che è quasi leggendario poi della biologia ed è il ruolo delle cellule HeLa, dette anche HeLa. È una delle storie più incredibili e complesse che è stata raccontata magistralmente, tra l'altro nel libro La vita immortale di Henrietta Lacks, che è stato scritto da Rebecca Skloot ed è tradotto in italiano da Luigi Civalleri. Lo trovate pubblicato da Adelphi. È uno dei libri di riferimento del nostro mondo della divulgazione, soprattutto perché è scritto benissimo. In questi casi dice come un romanzo, però qua racconta una storia vera e propria.
Molto meglio di un romanzo. Henrietta Lacks era una donna afroamericana morta nel 1951 proprio per un tumore alla cervice, e i medici, senza preoccuparsi di chiederle alcun consenso mentre era in vita oppure ai familiari dopo la sua morte, prelevarono un campione dei suoi tessuti e si accorsero che le cellule tumorali continuavano a crescere e a replicarsi anche in laboratorio. Erano diventate in qualche modo immortali, da cui appunto il titolo del libro. Da questa scoperta alla commercializzazione di queste cellule il passo fu breve, e in ogni laboratorio di biologia cellulare del mondo si sono usate prima o poi queste cellule HeLa, da Henrietta Lacks, proprio le iniziali del suo nome e cognome. Peccato però che la famiglia lo abbia scoperto 20 anni dopo. Il resto di tutta questa storia lo potete leggere nel libro. Però tornando a noi e al vaccino per l'HPV, è stato proprio studiando queste cellule che i ricercatori hanno potuto osservare in diretta come il genoma del virus si integra in quello umano e trasforma quindi queste cellule. Senza Henrietta Lacks probabilmente non saremo qui a parlare della notizia australiana e di tutto quel che ne consegue.
Eh sì, suo malgrado. Identificare il virus era solo il primo passo. Per sconfiggerlo serviva un vaccino, ma c'era un problema tecnico non da poco, cioè come si stimola il sistema immunitario senza rischiare di infettare la persona o peggio di scatenare proprio quel processo tumorale che invece si vuole evitare. E la soluzione arrivò nei primi anni 90 grazie a una tecnica che permette di produrre particelle che sono simili al virus e per questo si chiamano VLP, da virus-like particles. I protagonisti di questa scoperta furono Ian Fraser e Jian Zhu in Australia, insieme ad altri due ricercatori che erano Doug Lowy e John Schiller negli Stati Uniti. Questi riuscirono a produrre in laboratorio, diciamo, solo il guscio esterno del virus senza metterci dentro il DNA virale.
E quindi è come se dessimo al sistema immunitario l'identikit di un criminale. Facciamo vedere al sistema immunitario la giacca e il cappello, e così se il virus vero e proprio prova a entrare, le nostre difese lo riconoscono subito e lo bloccano.
Esatto, sì. Diciamo che un guscio vuoto è innocuo, però al tempo stesso è efficace per gli scopi che vogliamo raggiungere. Da qui, nel 2006, esattamente 20 anni fa, nacque il primo vaccino efficace contro l'HPV. E la ricerca poi ne ha prodotti altri, ma possiamo raggrupparli in tre categorie che sono attualmente in commercio. C'è il vaccino bivalente che copre i ceppi 16 e 18 di cui parlavamo prima e che sono i più pericolosi, poi c'è il quadrivalente che oltre a quelli ne copre altri due a medio rischio, e poi c'è quello che viene definito il gold standard, cioè quello più adeguato, il nonavalente, che copre ben 9 ceppi diversi, portando la protezione potenziale oltre il 90% dei tumori cervicali.
Accanto allo sviluppo dei vaccini si è lavorato anche sulle modalità di somministrazione. Inizialmente le indicazioni prevedevano 3 dosi, poi siamo passati a 2 proprio per le persone più giovani e ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le proprie linee guida supportando l'efficacia di una singola dose per le ragazze tra i 9 e i 20 anni. Gli studi più recenti, come quelli condotti in Costa Rica, in Kenya, in paesi dove fare le vaccinazioni non è così semplice come da noi, ecco, gli studi condotti in questi posti dimostrano che una singola dose può offrire una protezione fino al 98% per almeno un decennio. È una notizia molto importante proprio perché abbassa i costi, semplifica le procedure e permette di raggiungere molti più ragazzi e ragazze, specialmente appunto in quei paesi dove il tumore alla cervice colpisce ancora durissimo proprio perché la vaccinazione non riesce ad arrivare capillarmente. Pensate che circa il 90% dei decessi per cancro cervicale si verifica in paesi a basso o medio reddito, dove l'accesso proprio allo screening e alla vaccinazione è storicamente molto limitato.
E per colmare questo divario, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato nel 2020 quella che ha definito la Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical Cancer, insomma abbastanza didascalico, una strategia globale per accelerare l'eliminazione del cancro alla cervice. L'obiettivo è eliminare il tumore della cervice come problema di salute pubblica entro il prossimo secolo, fissando dei traguardi che sono ambiziosi per il 2030 e riassumibili con la formula 90-70-90. Quindi 90% di ragazze vaccinate completamente entro i 15 anni, 70% di donne sottoposte a screening con test ad alta performance entro i 35 e i 45 anni e 90% di donne con lesioni precancerose o cancro trattate correttamente. Sono 3 elementi che rappresentano una strategia che attacca il tumore su 3 fronti diversi. C'è la prevenzione vera, che è fatta con il vaccino, la cosiddetta prevenzione secondaria, che passa invece dagli screening, che permettono di individuare l'infezione e le lesioni precancerose, e infine c'è la cura con terapie che sono via via più efficaci.
Il modello australiano è virtuoso. Il primo vaccino col nome commerciale di Gardasil è nato proprio lì, nei laboratori dell'Università del Queensland, dove lavoravano Frazier e Zhu. Sono stati i primi a partire con un programma nazionale abbastanza a tappeto nel 2007 per le bambine nel 12° anno di vita, investendo moltissimo anche sullo screening della popolazione adulta. Anche noi in Italia siamo partiti molto bene. Siamo stati infatti tra i primi a offrire il vaccino gratis, quindi coperto dal Servizio Sanitario Nazionale a partire dal 2008. In quell'anno si faceva alle nate nel 1997 e poi anche ai maschi più avanti nati a partire dal 2006. Oggi l'offerta italiana è tra le più complete d'Europa, chiamiamo attivamente ragazze e ragazzi nel 12° anno di vita, facciamo campagne di recupero gratuite fino ai 26 anni per le femmine e i 18 anni per i maschi e offriamo il vaccino anche a categorie a rischio come le persone con infezione da HIV, i maschi che fanno sesso con maschi, questa è proprio una dicitura che si usa, e sex worker, oppure lo offriamo anche a chi è già stato trattato proprio per lesioni precancerose. Al di fuori di queste categorie il vaccino si può comunque fare valutando vantaggi e svantaggi con il proprio medico e mettendo però in conto di pagare una cifra dell'ordine dei 150 o i 200 euro, anche qui però con variabilità regionali dovute a integrazioni proprio dei servizi sanitari locali, come insomma capita spesso quando si parla di salute.
Eh sì, il solito spezzatino sanitario. Comunque i dati sulla diffusione della vaccinazione che sono aggiornati a fine 2024, riferiti ovviamente all'Italia, dicono che siamo intorno al 70% per le quindicenni e ancora invece più bassa la percentuale per i maschi, con un'enorme variabilità però regionale, come capita spesso quando si parla di salute e non solo per quanto riguarda le tariffe. Passiamo dal 77% infatti della Lombardia al 23% della Sicilia. E da un sondaggio dell'Istituto Superiore di Sanità è emerso che 7 genitori su 10 considerano questo vaccino inutile e 8 su 10 non percepiscono l'infezione come una minaccia grave per la salute dei loro figli. E tra le motivazioni che vengono indicate dall'Istituto Superiore di Sanità ci sono il disagio, perché l'HPV è legato ovviamente alla sfera sessuale, quindi è un argomento delicato. Ci sono poi anche le diffidenze sulla sicurezza e gli effetti avversi che, come per tutti i vaccini, emergono in alcune nicchie di popolazione. E queste sono spesso alimentate da informazioni false che, indovinate un po' dove circolano, soprattutto sui social.
ma non solo, anche su una certa stampa. Comunque c'è un dato sul quale l'informazione può fare la sua parte, diciamo, non solo in negativo, mettiamola così. Dal sondaggio dell'Istituto Superiore di Sanità emerge una sottostima dei rischi dell'infezione da HPV proprio per i maschi. Molte persone infatti ritengono che l'HPV sia un problema esclusivamente femminile, sottovalutando invece il rischio di tumori al pene, anali, orofaringei proprio per i figli maschi. Tra l'altro, proprio su questo, un nuovo studio abbastanza gigantesco, pubblicato sulla rivista JAMA Oncology, condotto su 3 milioni di persone, conferma che i maschi vaccinati hanno un rischio dimezzato, con una riduzione che va dal 46 al 50% di sviluppare proprio questi tumori rispetto ai maschi non vaccinati.
Ci sono diversi progetti per cercare di ridurre queste diffidenze, anche provando con alcuni progetti pilota a riportare le vaccinazioni direttamente a scuola, come si faceva un tempo per alcune di queste, nella speranza che tutto questo permetta di coinvolgere chi non è fortemente contrario, ma magari rimanda e dà precedenza ad altro. Sul fronte dello screening, l'Italia offre gratuitamente, ed è bene ricordarlo, il Pap test, che è quel test che cerca le lesioni precancerose ed è offerto dai 25 anni, e il test HPV, che invece cerca il virus, e questo è offerto dai 30 anni. Per le donne sopra i 30 anni, il test HPV ha ormai sostituito quasi del tutto il Pap test come primo livello, perché è molto più sensibile. Se è negativo, si sta tranquilli per 5 anni, e quindi, insomma, è già un risultato. Inoltre, parlando sempre delle donne, chi è stata vaccinata a 12 anni ha un rischio così basso che le autorità italiane stanno rivedendo le raccomandazioni e le indicazioni più aggiornate sono di iniziare lo screening a 30 anni anziché a 25. Tutti i progressi portati dalla vaccinazione.
Ogni anno in Italia contiamo ancora 2.400 diagnosi e 500 decessi di cancro al collo dell'utero e una quota importante, difficile da calcolare con precisione, di tumori maschili provocati dall'infezione proprio da papillomavirus. I dati ci dicono che la situazione è migliorata rispetto al passato, alcuni li abbiamo detti anche proprio adesso, e però possiamo fare di meglio. Abbiamo uno screening che individua le infezioni molto precocemente e soprattutto abbiamo il primo vero vaccino mirato contro il cancro, strumenti che avrebbe senso usare.
I am David Attenborough. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary.
Sono David Attenborough e ho avuto una vita straordinaria e solo ora mi rendo conto di quanto lo sia stata.
Quella che avete sentito prima di sentire Vignetti è la voce più famosa di sempre dei documentari naturalistici, ma è anche un pezzo di storia della divulgazione scientifica mondiale, anzi un pezzo di storia bello lungo.
Eh sì, perché proprio oggi, 8 maggio, Sir David Attenborough compie 100 anni e quindi merita di essere festeggiato da un podcast scientifico.
Auguroni. Molti di voi avranno imparato a riconoscere la sua voce grazie ai documentari più recenti, famosissimi, della BBC sul nostro pianeta, come Planet Earth o Blue Planet. Altri di voi magari lo avranno incrociato in televisione senza saperlo, quando la sua voce narrante veniva doppiata in italiano proprio per la parte del documentario naturalista, quello con i leoni e le gazzelle di Thompson. C'erano sempre loro nei programmi come Quark e Super Quark di Piero Angela. Insomma, in un modo o nell'altro, anche solo per questioni anagrafiche, è quasi impossibile che non abbiate mai visto nemmeno mezzo minuto di un documentario di Attenborough.
Anche perché il documentario naturalistico, per come lo intendiamo oggi, possiamo anche dire che fu proprio ideato da lui quando non aveva ancora pensato 30 anni. Era la prima metà degli anni 50 e fino ad allora i programmi sugli animali erano quasi sempre confinati negli studi televisivi, anche per ragioni produttive, dove venivano mostrati degli animali in cattività. E invece Attenborough convinse la BBC a portare le cineprese direttamente nella natura selvaggia, a cominciare dalla Sierra Leone, per filmare gli animali nel loro ambiente naturale. E le immagini, che erano poi commentate dallo stesso Attenborough, furono trasmesse nel 1954 all'interno di Zoo Quest, portando alla nascita del genere televisivo naturalistico moderno, come dicevamo. Era convinto che l'unico modo per far capire come vivessero gli animali fosse riprenderli nel loro habitat, cercando di interferire, ovviamente il meno possibile, con le loro attività. Poi il successo dei suoi primi programmi era anche legato a questo approccio innovativo per l'epoca, ma anche al fatto che fosse lui stesso a esplorare quei luoghi selvaggi, apparendo in video come un tipo un po' stralunato, però al tempo stesso curioso e desideroso di accompagnare gli spettatori nelle scoperte con lui.
Era anche un bel tipo, possiamo dirlo, certo. Anche se aveva rischiato di non comparire mai in video, un dirigente della BBC riteneva che i suoi denti fossero troppo grandi e che questo potesse distrarre gli spettatori oppure indurli a interrompere la visione. Quando stava per cominciare ZooQuest, il presentatore che era stato scelto si era ammalato e quindi Attenborough è andato a sostituirlo all'ultimo momento. Nessuno ebbe da dire niente sui suoi denti e iniziò una carriera in video che sarebbe durata più di 70 anni.
Infatti, tra l'altro, Mautino, ripercorrendo la sua carriera, la cosa che mi ha impressionato di più non è tanto che a meno di 30 anni avesse già un programma televisivo e il coordinamento di un'unità di riprese esterne in posti sperduti del mondo. Mi ha colpito però che a meno di 40 anni fosse già responsabile di BBC Two, quindi di un intero canale televisivo della BBC.
Stai rosicando, Mignetti?
Sì, diciamo così, oppure potremmo pensare a dei paragoni nostrani. Comunque sia, BBC Two divenne un grande laboratorio sia tecnico sia editoriale. Fu Attenborough a spingere per passare dal bianco e nero alla televisione a colori, per esempio, e fu sempre lui ad autorizzare la produzione di programmi che poi sarebbero diventati leggendari come il Monty Python Flying Circus. In seguito divenne anche direttore dei programmi di tutta la BBC, quindi sembrava naturale che di lì a poco diventasse anche direttore generale della TV britannica. E invece Mautino le cose andarono diversamente.
Eh sì, perché all'inizio degli anni 70 Attenborough si era reso conto che la vita d'ufficio e di gestione delle politiche interne non gli interessavano più di tanto e che voleva invece fare altro. Nel 1972 lasciò proprio i ruoli dirigenziali e tornò a produrre e a presentare i programmi di divulgazione proprio a tempo pieno. Gli era rimasta la fissazione un po' dei documentari, voleva produrne di grandiosi come non se n'erano mai visti nella storia della televisione e per anni Attenborough lavorò a Life on Earth, un progetto che possiamo davvero definire monumentale, che andò in onda nel 1979 in 13 episodi densissimi. E del resto quella serie lì aveva un obiettivo non da poco, no? Raccontare l'intero arco della vita sul nostro pianeta, tracciando proprio le tappe fondamentali dell'evoluzione di piante e di animali. Ogni episodio durava circa un'ora ed era specifico, approfondiva un solo tema.
Eh sì, e per fare Life on Earth furono necessari 3 anni di lavoro e furono filmate oltre 600 specie diverse in circa 30 paesi e Attenborough coinvolse oltre 500 scienziati per verificare l'affidabilità dei contenuti ma anche per essere aggiornato sulle ultime scoperte nello studio degli animali e mostrarle poi davanti alle telecamere. Alcune scene di quella sera hanno fatto davvero la storia della televisione, come quelle in cui Attenborough interagisce fisicamente con un gruppo di gorilla di montagna nel Ruanda.
Ah, sì.
E del resto lui aveva capito che per farsi notare i documentari naturalistici dovevano essere di grande impatto visivo e che c'era comunque il modo di realizzarli senza sacrificare il rigore scientifico. Aveva messo insieme un gruppo di lavoro che era molto affiatato, lo spronava a sperimentare, inventarsi sempre nuovi modi creativi anche per riprendere poi le scene, inventandosi gli strumenti e sistemi per piazzare le cineprese che all'epoca erano molto più ingombranti rispetto alle telecamere di oggi. Erano anche delle produzioni costose, però si ripagavano bene perché poi quei documentari potevano essere venduti in licenza all'estero a decine, a volte centinaia di emittenti televisive, comprese la Rai. Life on Earth fu venduto in circa 100 paesi e si stima che quella serie già all'epoca fu vista da circa 500 milioni di persone.
Altro che reel su Instagram, le tre regolette per... Vabbè, momento polemica della Mautino, ma... Proseguiamo con il nostro buon David Attenborough che grazie a quella serie divenne famosissimo, soprattutto si costruì la reputazione di quello che faceva proprio molto bene i documentari naturalistici e avrebbe continuato a farli per tutto il resto della sua vita, con ambizioni sempre più grandi e conservando una curiosità per le cose di questo mondo che lo accompagna ancora oggi, che compie 100 anni. Le serie che poi ha prodotto dopo Life on Earth si sono occupate di ecologia, di adattamento degli organismi ai vari ambienti del mondo, di comportamento animale, di crescita delle piante con tecniche di time-lapse che erano molto innovative, no? per l'epoca. Poi con il pieno diffondersi del digitale e anche dell'alta definizione ha realizzato i documentari per cui forse è più famoso alle nuove generazioni come Blue Planet che è del 2001, pensavo che fosse più recente, che era dedicato alla storia naturale degli oceani, ma anche Planet Earth che abbiamo citato prima e altre produzioni davvero eccezionali per la qualità dell'immagine ma anche proprio per il racconto, no? che hanno dietro.
Eh sì, forse poi è questo il punto, cioè puoi avere anche le immagini più spettacolari di sempre di una megattera oppure di una colonia di pinguini, ma se non hai una storia da raccontare non è che vai molto avanti. E Attenborough riesce proprio a fare questa cosa, invece ovviamente insieme al suo gruppo di autori. Costruisce un racconto che è divulgativo ed è coerente e che tiene insieme magari mondi diversissimi fra loro su continenti lontani eppure accomunati da processi biologici e fenomeni che poi sono simili. E il bello è trovare quelle connessioni, mostrarle e imparare qualcosa che va oltre la singola nozione su quanto corre veloce un ghepardo oppure quanto pesa un elefante.
La voce di Attenborough ha poi avuto una trasformazione non solo legata all'età, perché insomma 100 anni si fanno sentire, in questo caso parlando di voce letteralmente, però anche al suo significato, alla sua presenza. In un certo senso è diventata la voce del pianeta, soprattutto da quando Attenborough si è impegnato per fare divulgazione sul cambiamento climatico e sul nostro ruolo diretto nelle dinamiche del riscaldamento globale. Le sue serie di documentari più recenti come Our Planet e Alive on Our Planet raccontano proprio questa cosa qui, no? Attenborough non è catastrofista, sa che fare i catastrofisti non porta lontano. In queste serie di documentari racconta i pericoli, ma anche il modo in cui possiamo ridurre i rischi e provare a migliorare le cose partendo proprio dalla conoscenza.
Insomma, avrete ormai intuito che siamo davvero contenti che tra le persone che hanno raccontato il nostro pianeta ci sia anche David Attenborough e che, come altri grandi divulgatori come Piero Angela, ci piace ricordarlo, possa essere fonte di ispirazione non solo per chi fa questo mestiere, ma davvero per tutte e tutti.
Su YouTube trovate un'infinità di spezzoni di suoi documentari, su Netflix una parte importante di questi documentari, compreso uno uscito proprio da poco nel quale riflette sugli inizi della sua carriera e gli incontri con i primati non umani. Il modo migliore per festeggiarlo e anche farvi un regalo è andare a cercarlo nei video dove ha vissuto per buona parte di questi 100 anni.
E ovviamente auguri!
Ah, Megnetti, sono arrivate delle domande per te.
Attenzione.
Perché abbiamo parlato per 6 mesi di spazio e quindi chiaramente le domande...
Mi risulta molto meno, comunque.
Percepiti, 6 mesi percepiti di spazio. Ti piace che io sia ritornata nel mio personaggio, eh?
Certo, ovviamente, mi mancava un po', devo dire, lo confesso.
Allora, la prima domanda arriva da Francesco, che dice che ha la fortuna di avere 2 figli di 15 e 11 anni appassionati di fisica, in particolare di astrofisica, e quindi ci chiede dei consigli su libri, documentari, podcast, musei, insomma, che gli permettano di affrontare i prossimi compleanni, natali e così via, senza l'ansia di dover andare a spulciare vecchie edizioni di Consumismi, la newsletter del Post, che consiglia appunto spesso prodotti e regali da fare.
Andare a scartabellare gli archivi di Consumismo in generale del Post comunque fa sempre bene e quindi lo raccomandiamo lo stesso. Allora, fare una lista è un po' difficile dei musei, per esempio, no? Io quindi ne ho messi alcuni fra quelli che ho visto e quelli che mi piacerebbe andare a vedere e che insomma possono essere dei buoni consigli perché li tengo d'occhio. Uno di sicuro che è abbastanza facile da raggiungere è il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, che da qualche anno ha aperto proprio un'intera sezione che è dedicata allo spazio.
C'è anche un razzo, no, Megnetti, fuori nel cortile che si vede,
certo,
passando davanti.
Esatto, c'è un mock-up di un razzo che è proprio lì a dimostrarti che poi all'interno si parlerà anche di spazio. Ci sono, come sempre a questi musei della scienza, parti dove si possono sperimentare delle cose con delle piccole installazioni interattive e poi c'è anche tutto il racconto di come si vive nello spazio, alcune riproduzioni dei moduli spaziali, viene raccontato molto bene la Stazione Spaziale Internazionale, insomma è un bel museo, dà una bella infarinatura. Poi uno un po' più piccolino, però che è molto carino e ha annesso anche un bel planetario, direi ormai storico, Infinito, cioè il Museo dell'Astronomia e dello Spazio, che si trova a Torino, anzi nella collina di Torino. Ci sei mai stata, Mautino?
Sì, ci sono stata più volte,
ecco,
ti stupirà Magnetti.
Molto bene, perché era a Torino, quindi era facile da raggiungere, però è molto carino e vengono anche organizzate spesso delle attività didattiche, quindi va bene anche per chi ha dei figli piccoli. Se invece ci spostiamo all'estero, c'è il Museo dell'Aria e dello Spazio di Parigi, che occupa una parte dell'aeroporto di Parigi Le Bourget. È anche questo molto carino, ricco di cimeli e anche qua di riproduzioni di veicoli spaziali, insomma ci si può fare una buona idea e anche una scala bella grande, insomma è un museo che occupa diverso spazio e poi racconta diverse cose anche legate in generale al volo, che mai male non fa, del resto è vicino a un aeroporto. E poi sempre in Francia, a Tolosa, c'è la Cité de l'Espace, che anche in questo caso è un museo che racconta diverse cose legate all'esplorazione spaziale, anche qui con parti interattive, sono molto divertenti ed è stato anche recentemente arricchito con nuove sezioni. Poi invece, se vi volete spostare un po' più in là e raggiungere i Paesi Bassi, c'è lo Space Expo che si trova a Nordwijk, sicuramente ho sbagliato la pronuncia, mi scuseranno tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici dai Paesi Bassi. Questo è interessante anche perché ha un po' lo zampino dell'Agenzia Spaziale Europea dentro, quindi si trovano delle cose che sono più legate anche all'esplorazione dello spazio da parte delle agenzie spaziali europee. E poi, visto che si parlava di fisica anche in generale, ovviamente c'è il museo del CERN di Ginevra, che è molto bello, anche in questo caso lo si può visitare sia per scoprire come funziona il CERN in generale, quindi tutta la questione dell'accelerazione delle particelle, avevamo anche dedicato una puntata qualche tempo fa sull'antimateria delle cose che succedevano al CERN, e poi comunque c'è anche un'infarinatura generale sull'universo, il cosmo, tutti questi aspetti, quindi potete andarlo a vedere.
E io Megnetti qua ti flexo il National Air and Space Museum di Washington, dove sono stata e ho passato credo 18 ore perché ho fatto l'errore di prendere una visita guidata con una guida molto molto appassionata che mi ha spiegato tutti i bulloni possibili e immaginabili. Mai è stato abbastanza. Devo dire molto bello, e c'è anche un modulo lunare, lo vedi proprio lì, insomma l'LM2.
Sì, sì, c'è quello, poi mi pare ci sia anche una capsula delle missioni Gemini, insomma,
forse
è anche quello molto bello. Ovviamente qui si tratta di prendere un aereo in un periodo in cui costicchiano per andare dall'altra parte dell'Atlantico, però
ma io volevo solo farti invidia a te Megnetti, no, non ad altri.
No, ma effettivamente sono ottimi consigli anche questi. Poi ovviamente se volete andare in Florida c'è anche il centro spaziale della NASA a Cape Canaveral, e lì potete vedere un sacco di cose, compreso un Saturno 5 bello disteso lì che vi aspetta, è una cosa incredibile.
Qui se il direttore Francesco Costa volesse fare un regalo a Megnetti potrebbe spedirlo a fare l'inviato.
Così fa un regalo anche a te.
Cape Canaveral, beh, perché no, io ci verrei molto volentieri. Senti Megnetti, passiamo ai libri.
Sì, allora passiamo ai libri, anche in questo caso è difficile sceglierne solo qualcuno, quindi do solo delle indicazioni molto velocemente, alcuni li abbiamo anche in realtà poi segnalati nel corso di altre puntate di Ci vuole una scienza. Allora, per un'infarinatura in generale c'è Spazio, enciclopedia illustrata per ragazzi, che è pubblicata da Gribaudo e di autori vari, ed è molto bello, il classico libro per ragazzi, quindi con illustrazioni e tutto il resto spiegato molto bene, box informativi, una lettura agile e semplice per approcciarsi a questi argomenti. Poi se invece interessano di più gli aspetti legati all'esplorazione con gli esseri umani, ci sono due libri che non possono mancare. Uno è Camminare tra le stelle, che è stato scritto da Luca Parmitano ed Emilio Cozzi assieme, ed è stato pubblicato da Feltrinelli, mi pare sia dell'anno scorso, quindi anche abbastanza recente, ed è proprio dedicato all'esplorazione con gli astronauti nell'orbita bassa terrestre, che è quello che ha fatto Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale, così come ha fatto anche l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che qualche anno fa aveva scritto un altro bel libro che si intitola Diario di un apprendista astronauta, che racconta benissimo tutte le tappe dell'addestramento degli astronauti qui sulla Terra fin quando poi si raggiunge la Stazione Spaziale Internazionale. Poi, se i figli sono un po' più grandi, Amedeo Balbi va sempre benissimo, ci
tutto.
Sono un sacco di suoi libri, sono uno più bello dell'altro, sono divulgativi, sono semplici da capire e ti raccontano tante cose legate proprio al cosmo in generale, a come funziona tutta la baracca, potremmo dire. Sulle esplorazioni spaziali citiamo ovviamente anche Paolo Attivissimo, che è stato di recente ospite di una puntata speciale di Ci vuole una scienza, anche lui ha scritto diversi libri, il suo ultimo sulla Luna e sul ritorno all'esplorazione lunare è veramente bello. E poi, se torniamo invece ai libri illustrati, vi suggerisco anche La grande guida illustrata del cosmo di Toshifumi Futamase, ed è illustrato da Toshihiro Takamura e da Yu Tokumaru, è stato pubblicato da Blechi Edizioni ed è un bel volumetto, tra l'altro tutto bello rilegato, è anche un bel regalo non solo per ragazzini ma anche per adulti. E poi mi piace ricordare Vi racconto l'astronomia di Margherita Hack, pubblicato dalla Terza, è un libro veramente bello e insomma commuovo un po' a ricordarsi anche di Margherita Hack in questi casi. E poi ovviamente per commuoversi del tutto Carl Sagan, anche lui ha scritto dei libri di divulgazione molto belli, alcuni dei quali diretti anche proprio ai ragazzi.
In attesa che Megnetti scriva il suo e ci faccia commuovere tutti.
Tutto,
ultimo
tutto
blocco, i documentari, comunque insomma le cose da vedere.
Ecco, lì è un po' più difficile, nel senso che Ho guardato un po' sulle piattaforme che cosa si può trovare. Ce ne sono diversi a temi spaziali, sia su Netflix sia su Prime, che è il servizio di Amazon. Sono buoni, ce ne sono alcuni migliori di altri, diciamo così. Però insomma, per esempio su Netflix c'è uno fatto bene, sull'Apollo 13, che è uscito anche di recente e racconta tutta l'avventura. Magari si possono fare anche i confronti con il film. Se non si ha l'abbonamento a queste piattaforme, però si può utilizzare tranquillamente YouTube, si trovano diversi documentari. Uno di questi, che è molto bello, è dedicato all'esplorazione della Luna, si chiama Moon Machines ed è stato fatto in collaborazione con la NASA. C'è un canale che ha raccolto tutti gli episodi, si trova molto facilmente, con filmati d'epoca, e appunto è molto bello. Più recenti, ma davvero interessanti, c'è The Planets, che è stato fatto dal divulgatore e fisico Brian Cox. È uscito sulla BBC, ma si trova in giro su qualche piattaforma, basta cercarlo. E poi, volendo, bisogna fare anche qua un po' di ricerca, si trova comunque su YouTube sottotitolato Cosmos, quello originale di Carl Sagan, era stupendo. Alcune cose sono un po' datate, però se ci si vuole avvicinare anche alla divulgazione fatta bene, quegli episodi lì valgono più di qualsiasi altra cosa.
Insomma, la risposta prevede sempre Carl Sagan in qualche modo,
sì, esatto.
In qualche salsa.
Nel dubbio Carl Sagan.
Tra l'altro, Mignetti, io ho iniziato a guardare, questo ancora non lo sai, For All Mankind, la serie TV. Sì, la serie TV che racconta di come sarebbero andate le cose se i primi a scendere sulla Luna fossero stati i sovietici. Insomma, questa mia nuova passione per lo spazio, per le imprese umane nello spazio, insomma, mi ha permesso di recuperare anche questa serie. Senti, passiamo alla ultima domanda, che è un po' più tecnica, riguarda il modulo di servizio, quindi quel pezzo della navicella, insomma, diciamo così, che si è sganciato prima del rientro degli astronauti sulla Terra. Ci chiede Alberto e dice: ma che voi o i vostri esperti sappiate, tra l'altro è offensivo nei confronti di Mignetti, perché Mignetti sa tutto. Comunque, dice: ma non è mai stata valutata la possibilità di farlo entrare in orbita esterna, quindi con una traiettoria diversa da quella che segue il modulo abitativo, per essere poi recuperato e riutilizzato in future missioni? Brevemente, Mignetti.
Brevemente, la domanda ovviamente è riferita alla missione Artemis 2 che abbiamo seguito nelle settimane scorse. A un certo punto avevamo raccontato che c'era questa separazione tra la parte della capsula in cui stavano gli astronauti e il resto che non serviva più e si sarebbe disintegrato rientrando nell'atmosfera. La risposta a questa domanda, cioè: ma non possiamo riusarlo, lasciarlo lì in orbita e poi riprenderlo quando ci serve? E la risposta è che non sarebbe per niente pratico, neanche economico. Questo perché ricordiamoci che quel modulo lì, quando gli astronauti tornano verso la Terra, si è ormai praticamente svuotato, è diventato un guscio vuoto, perché l'energia l'abbiamo usata tutta, quella del propellente. L'acqua che conteneva è stata usata dagli astronauti, i rifornimenti sono stati consumati, quindi c'è solo l'involucro, grosso modo, più un motore, questo sì. E quindi dovremmo avere comunque del propellente extra per far parcheggiare anche questo pezzo della capsula in orbita e stabile, in attesa di poter essere riutilizzato. E poi però se ne starebbe lì, ma per quanto tempo? Quanto durerebbe? Quale manutenzione dovremmo fare di questo coso che lasciamo lì in orbita ogni volta che andiamo e torniamo? E poi dovremmo anche rifornirlo in orbita, perché a quel punto non avrebbe più del propellente se volessimo usarlo di nuovo. E tutta sta roba ce la dovremmo portare dalla Terra, quindi aumenteremmo la massa e, come vi ho ormai raccontato allo sfinimento, più massa è da portare in orbita, più serve un razzo grande, più potente, più costoso, e quindi diventa poi un circolo vizioso dal quale non si esce. Spesso nello spazio vince la semplicità rispetto alla complessità, e questo è proprio uno di quei casi in cui è meglio fare un modulo usa e getta che riutilizzare sempre lo stesso.
Chissà se la Nutella l'hanno portata giù.
Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, mi sono un po' dilungato, chiedo scusa, ma quando si tratta di spazio e di dare consigli, chi mi ferma più? Ma se volete scriverci potete farlo a civolonascienza@post.it, leggiamo sempre tutto, sono ben accolti suggerimenti, critiche, ma anche complimenti, quelli ce li prendiamo sempre volentieri.
Se volete potete regalare questa puntata a chi non è abbonato al Post cliccando proprio sull'apposito simbolo del regalino e inviandogli appunto un link omaggio.
Abbiamo veramente detto tutto e quindi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.